Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è il 19 febbraio, sono le 6, 1 minuto e 9 secondi e io sono Maria Grazia Calandrone e questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Piero Brancali. Anniversario del giorno di oggi è l'anniversario della nascita di André Breton, nato il 19 febbraio del 1896, poeta e teorico del surrealismo. E quindi torniamo a parlare di realtà e surrealtà, anzi direi in questo caso lo scopriremo sovrarealtà, di che cosa sia quella che noi siamo abituati a chiamare realtà. E vi leggo qualche riga proprio dal Manifesto del Surrealismo del 1924. Il surrealismo si fonda sull'idea di un grado di realtà superiore connesso a certe forme di associazione finora trascurate, sull'onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato del pensiero. Tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella risoluzione dei principali problemi della vita, una specie di panacea automatica. E nel manifesto troviamo anche proprio delle indicazioni pratiche su come scrivere secondo il metodo surrealista. Fatevi portare di che scrivere, dopo esservi sistemato nel luogo che vi sembra più favorevole alla concentrazione del vostro spirito in se stesso. Ponetevi nello stato più passivo o ricettivo che potete, scrivete rapidamente senza un soggetto prestabilito, tanto in fretta da non trattenervi, da non avere la tentazione di rileggere. La prima frase verrà da sola. Quindi un metodo, il suggerimento di un metodo semplice e difficilissimo insieme, ovvero fare il vuoto interiore, quasi una forma di ascolto, anzi certamente una forma di ascolto della propria interiorità, ma soprattutto una forma di ascolto di quello che accade, percezione, ricezione, un'antenna ricevente, colui che deve scrivere. Ma oltre a essere l'anniversario della nascita di Breton, oggi è anche l'anniversario della nascita di Constantin Brancusi, uno scultore romeno nato nel 1876 e vissuto nella mitica Parigi di Rodin, Duchamp, Satie, Modigliani, Marey, una società artistica, una socialità artistica soprattutto, nella quale sarebbe stato bellissimo vivere. Se Breton fonda la propria ricerca su questo automatismo psichico del quale abbiamo parlato, Brancusi sbozza la pietra, cercando dentro la pietra la forma madre, la forma di tutte le forme, la forma pura, la forma originaria. Anche Brancusi quindi è in ascolto di qualcosa che precede l'ovvio della forma che noi vediamo, va cercando l'essenza, la forma originaria. E accompagniamo queste ricerche di Breton e di Brancusi con la musica di George Enescu, compositore romeno nato nello stesso periodo di Brancusi. Quindi George Enescu, Melodie, Andantino, da Suite, numero 3, Pièce Impromptu, opera 18, Luisa Borac, pianoforte. Thank you. È un delicatissima melodia di Giorgio Enesco, Nandantino. Parlavamo di surrealtà e di Brancusi. C'è un aneddoto molto significativo che voglio raccontarvi su Brancusi. Lo scultore va a New York per esporre una propria opera, Uccello nello spazio, ma il funzionario della dogana non riconosce affatto in quest'opera un uccello nello spazio. Dunque è un'opera d'arte, quindi fa pagare a Brancusi una tassa salatissima su quello che per lui è un, così lo definisce, oggetto da cucina destinato al commercio. Brancusi paga e poi porta la questione in tribunale. E qui si dibatte in tribunale su un tema rovente, ovvero come riconoscere la qualità di opera d'arte a un'opera d'arte. Perché chiamare uccello una cosa che somiglia a stento a una penna, si domandano i giudici. E alla fine di un lungo dibattimento l'oggetto viene riconosciuto come artistico grazie al riconoscimento della figura professionale del suo autore. E quindi viene considerato duty free, esentasse, viene data ragione allo scultore. Basandosi però appunto sulla sua figura professionale. Allora, ora così, per dire, al momento l'uccello nello spazio di Brancusi è valutato 27 milioni di dollari e sta alla Guggenheim di Venezia. Ma questo buffo aneddoto ci spiega bene il legittimo sgomento di un funzionario davanti a quanto esce dalla forma comune. Se un doganiere giustamente legge la parola uccello su una cassa, si aspetta di trovare dentro la cassa qualcosa che almeno vagamente somiglia ad un uccello. Se non lo trova, che succede? Fiuta l'inganno, sospetta. Al doganiere non viene il dubbio di non capire, pensa che ci sia una fregatura. In realtà, come abbiamo detto, Brancusi stava cercando il gesto, la linea essenziale appunto di quello che andava raffigurando, in questo caso la linea essenziale del corpo e del volo appunto di un uccello. Ma sentiamo adesso come la teoria che abbiamo, di cui abbiamo letto qualche piccola frase prima, di Breton, si declini in pratica, leggendo appunto alcune strofe della poesia dello stesso Breton sulla strada di San Romano, che anche ci serve perché è anche un concentrato di poetica. La poesia si fa in un letto, come l'amore. Le sue lenzuola sfatte sono l'aurora delle cose. La poesia si fa nei boschi, allo spazio che le occorre, non questo, ma quello che condizionano l'occhio del nibbio, la rugiada sull'esquisito, il ricordo di una bottiglia di tramine rappannata su un vassoio d'argento, un'alta colonna di tormalina sul mare, e la strada dell'avventura mentale che sale a picco, si ferma e subito si ingarbuglia. L'atto d'amore e l'atto poetico sono incompatibili con la lettura del giornale ad alta voce. Il senso del raggio di sole, il luccichio azzurro che lega i colpi d'ascia del taglialegna, il filo dell'aquilone a forma di cuore o di nassa, il battito ritmico della coda dei castori, la diligenza del lampo, il lancio di confetti dall'alto di vecchie scalinate, la valanga, le figure di danza eseguite in trasparenza sopra gli stagni, la delimitazione di un corpo di donna contro il muro al lancio dei coltelli, le volute chiare del fumo, la curva della spugna delle Filippine, le gemme del serpente corallo, il varco dell'edera attraverso le rovine. Lei ha tutto il tempo davanti a sé, la stretta poetica come la stretta carnale, finché dura, impedisce le prospettive di miseria del mondo. Avete sentito questa elencazione di bellezze che l'amore e la poesia registrano, quindi abbiamo detto, no? Questo ascolto nel quale ci si mette e impediscono, secondo Breton, di cadere nella miseria. E questa visione fisica e gioiosa dell'arte, questo elenco di fatti reali e nello stesso tempo appunto sovrareali, sebbene con cadenza più lieve, è certamente condivisa da Gluck, del quale ascoltiamo la danza degli spiriti beati. Christoph Willibald Gluck, danza degli spiriti beati da Orfeo e Euridice, versione di Vienna del 1762, orchestra Tafelmusik, diretta da Frieder Bernius, Bartol Kuiken e Claire Guimond flauti. ed era la danza degli spiriti beati da Orfeo Euridice di Gluck. E vi voglio ringraziare intanto così personalmente per i messaggi che mi mandate, che mi tenete, mi aiutate a star sveglia, diciamo così. Allora, un altro libro è legato a temi archetipici, originari, primitivi e alla compresenza è La Lucina di Moresco, dal quale Johnny Costantino e Fabio Badolano hanno appena terminato di girare un film che ho avuto il privilegio di vedere in una visione privata. Protagonista di questo film è lo stesso Moresco. In realtà sembra essere lo stesso Moresco, con questa figura alta, un profilo affilato, il viso sempre un po' stupito e melanconico. In realtà i veri protagonisti del film, così come del libro, sono il silenzio e il vuoto, i suoni della natura più che il suono della voce umana, i legami segreti tra le persone che sono resi evidenti appunto dalla regia. In entrambe le opere, libro e film, la fusione tra arte e vita è totale. Anche in queste due opere l'ascolto è totale, la tensione verso il gesto che precede il gesto del quale stavamo parlando appunto con Brancusi. È evidente anche qui la ricerca di qualcosa che viene prima del linguaggio, di quella che potremmo chiamare una parola madre. E Costantino e Badolano seguono con rispetto e intelligenza proprio etimologica le parole di Moresco, la ricerca di Moresco. Il film è fatto quindi di un silenzio carico, di un silenzio che trabocca, il tempo e l'identità sembrano non esistere. La storia c'è, è la storia delicatissima di un'amicizia quasi muta, fatta di domande lasciate cadere in questo vasto silenzio. È uno scambio d'anima in realtà, più che uno scambio di parole, delicatissimo e rispettosissimo, tra un uomo e un bambino. Che forse è il suo doppio, che probabilmente è il se stesso dell'infanzia, tanto che alla fine l'uomo si sdraia e da quello stesso letto si solleva il bambino. E queste sono le cose che avvengono in poesia. Il tempo non esiste, l'identità non esiste, si dilata ad accogliere quella altrui. Vita e morte sono compresenti nella nostra vita cosciente e soprattutto c'è il ciclo continuo della natura, dei vegetali che, come scrive Moresco, divaricheranno le strutture intime della materia che incontreranno sulla loro strada, si insinueranno con il loro vuoto atomico nel loro vuoto atomico, faranno turbinare lo spazio vuoto con quei residui di particelle dotate di carica elettrica che galleggiano nello spazio vuoto. Sentite come le parole di Moresco nominano l'innominabile, ovvero il vuoto segreto della materia e il vuoto elettrico che siamo tutti noi. Il segreto più intimo della materia, infatti, è il vuoto, la sua faccia stellare. E infatti, appunto, il protagonista del romanzo di Moresco e del film è appunto questo vuoto, questa scomparsa, ma è una scomparsa serena, rasserenante addirittura, lieve, delicata, non una scomparsa dolorosa, proprio il contrario di quello che siamo abituati ad associare alla perdita, per esempio con l'archetipo di Orfeo, l'amante straziato dalla perdita dell'amata, l'innamorato che attraversa il vuoto per amore guidato dalla passione, Orfeo che sfida la morte, incanta le bestie, ma è anche un impaziente, in realtà è un dissipatore, dunque un uomo libero, stando a quello che abbiamo imparato ieri da Zorba il Greco sulla libertà, no? Libertà come raccogliere monete d'oro e all'improvviso gettare al vento tutto quello che possiedi. In realtà Orfeo dissipa la propria felicità a un passo dalla meta. Orfeo, schiavo d'amore, si volta e compie un gesto da uomo libero. E ascoltiamolo allora, questo Orfeo, nella versione di Sartorio, un compositore del Seicento. Ascoltiamo una bellissima aria di Euridice, Orfeo, tu dormi. Antonio Sartorio, Orfeo, tu dormi, dall'Orfeo. Patricia Petitbon, soprano, Orchestra Barocca di Venezia, diretta da Andrea Marcon. ed era l'Euridice di Antonio Sartorio, l'aria di Euridice, Orfeo tu dormi dall'Orfeo. E continuiamo la nostra esplorazione nel mistero della realtà. E a proposito di confine e di libertà, ieri all'Istituto Francese di Napoli si è chiusa la mostra di Alfonso Benadduce, che è poeta, autore e attore teatrale e appunto pittore di quadri, che sono una serie di magnifici groviglie, colature, forme che ricordano delle forme umane arrese, devolute. E nei quadri di Benadduce è chiarissimo il concetto del quale abbiamo parlato con l'aiuto di Breton, Brancusi e Moresco, cioè che la visionarietà non significa vivere fuori dalla realtà, ma leggere più profondamente la realtà, entrare più profondamente nelle crepe della realtà e quindi della nostra umanità, di quello che noi siamo. Significa sviluppare la sensibilità per cogliere quello che normalmente non vediamo, smettere di fingere di essere normali, e lo mettiamo tra virgolette, e dare ascolto alla natura più sensitiva. Tornare a cogliere l'ampiezza, l'altezza e la profondità dell'esistente. Questo genere di visionario non inventa, intercetta per noi e insieme a noi quello che già è nel mondo a disposizione di tutti. Quindi anche i quadri e le scritture di questo genere ci riguardano tutti da vicino. Questa visione significa svelare la realtà, ma con pudore però. Questo è importante, non bisogna esibire e ostentare l'oggetto della propria scoperta, ma alluderlo. Ed è esattamente quello che fa questo pittore, che è pieno di violenza ma nello stesso tempo di pudore. Intrattiene una relazione di verità e rispetto con i quadri che dipinge e con le intemperanze dei quadri stessi. Chi fa arte in questo modo, appunto, è in ascolto continuo dell'opera più che di se stesso. Se stesso quasi non esiste, è una qualità di servizio, diciamo così. E ho scelto in realtà un quadro in particolare tra i dittici che sono stati esposti. È un olio su tela composto da due tele di 1,80 m. Il colore del fondo è un blu indefinibile, ai confini tra carta da zucchero e ceruleo, un blu complicato, come dice lo stesso autore, e fa parte di una serie di quadri intitolati Tutti gesto occulto, tutti tranne uno, che integra, ingloba il nero dentro la forma, dentro la figura, mentre invece nei dittici il nero è dietro il soggetto che sta in primo piano. È un groviglio, una colatura che emerge dal nero profondissimo e dalle due fasce di blu complicato appunto alle sue spalle. Anche questo, come gli altri dittici, è composto da una tela che nasconde e rappresenta l'ordine razionale, e da una seconda tela invece che svela, dove la realtà si è squarciata e rivela il suo nocciolo duro, la sbavatura. Diciamo che Benadduce nasconde quello che tutti sanno e rivela quello che tutti nascondono. Quello che emerge da questo blu complicato è una forma traslucida, iridescente, celeste e violacea, che ricorda un po' i riflessi di una medusa, certamente una forma di genere femminile che si staglia contro un fondale acquatico abissale. All'interno della forma appare la cornice di un semicerchio, e non si sa cosa sia. Un ovale femminile nascosto dai capelli, uno specchio coperto, un tentativo forse di razionalità nel regno dell'irrazionale. Appunto, ognuno può vedere in queste forme qualcosa che lo riguarda, un indecifrabile se stesso, come sconosciuto a se stesso, nonostante tutta la sua sapienza, è il Faust di Goethe. Perché chi filosofa è come un animale che un folletto malvagio fa girare in tondo su un campo disseccato, mentre intorno i bei pascoli verdeggiano. E ascoltiamo allora l'ouverture da Scene del Faust di Robert Schumann nell'esecuzione della English Chamber Orchestra diretta da Benjamin Britten. Ed era Robert Schumann, l'ouverture dalle scene del Faust di Goethe. Insomma, abbiamo fatto un piccolo viaggio da Breton al Faust, passando per Orfeo. E dopo aver parlato della libertà di Orfeo, un piccolo cenno alla libertà di Euridice. C'è una divertentissima poesia della scozzese Caroline Duffy che descrive lo stato di prostrazione di Euridice alla vista di Orfeo che viene a reclamarla dal mondo dei morti, dove lei finalmente riposa, libera di essere se stessa, non più imprigionata in immagini, metafore, similitudini, ottave, sestine, quartine, distici, elegie, limerick, villanelle, storie, miti, non ne può più. Quindi Euridice si libera facendo leva sulla vanità di Orfeo, chiedendogli di leggerle ancora la poesia che aveva mosso a compassione le pietre, e così Orfeo si volta e Euridice finalmente è libera dal martirio poetico che le è stato inflitto in vita. E con queste parole Maria Grazia Calandrone vi saluta e vi augura buon ascolto con i programmi di Radio 3, GR3, Radio 3 Mondo, alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3 dalla Cappella Paolina con Lydian Sound Orchestra, voce Vivian Grillo, direttore Riccardo Brazzale, alle 14 sempre per la musica e Wiki Music, Carl Kleiber raccontato da Andrea Ottonello. E vi lascio con due appropriatissimi temi e brani per pianoforte e archi da The Magician in You di Kay Jarrett, Vision e Expectations, Charlie Hayden contrabbasso, Paul Motion batteria.